Bene, ecco, arrivano ancora degli amici coraggiosi, impavidi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Chiacchiere. Buonasera, buonasera. Bene, allora grazie Don Andrea che ci ha acceso anche il riscaldamento proprio sopra di noi, che ci fa piacere. Ciao Maria. Ecco, buonasera agli amici. Ecco, buonasera, ciao. Senti, prenditi la sedia. Cioè. Bene, allora cominciamo il nostro incontro. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia. Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, in modo particolare in questi giorni così difficili. Allora, bentrovati. E prima di cominciare, qualche piccola nota che poi magari vi dico alla fine, poi mi impegno a scrivere perché poi l'avevo detto anche di questa sera che l'avremmo fatto in presenza, però poi mi sono dimenticato di metterlo sulla chat. Allora, intanto vi segnalo questo veramente interessante incontro, se potete, giovedì sera alle 21 con Padre Germano Marani. Padre Germano Marani è un gesuita che insegna all'orientale, vive a Russicum, quindi ha stretto contatto col mondo russo e ucraino, ortodosso, eccetera. Quindi un profondo conoscitore di quelle terre e quindi delle persone, per cui può essere una persona in gamba, cioè voglio dire, una persona adatta ad aiutarci a comprendere ancora di più le ragioni di questo dramma che stanno vivendo lì in maniera particolare che coinvolge tutti, no? E quindi questo un po' come piccolo spot pubblicitario. Poi un'altra cosa su cui vi non lo so, è organizzato da un gruppo dalla CIWX di Milano, da un gruppo di Milano e non lo so se sarà registrato. E invece volevo proporre un sondaggio che poi magari mi ridate dei feedback personalmente sulla chat, lo dico anche agli amici appunto che sono su Zoom, se eventualmente anticipare il nostro incontro di un quarto d'ora, 8:15, oppure vabbè, datemi chat, datemi appunto dei pareri positivi o negativi. Detto questo, l'ultima cosa che vi ricordo è che martedì prossimo non ci sarà il nostro incontro, per poi riprendere invece normalmente, ancora nel tempo quaresimale, quindi 15, 22, 29 e fino al 4, credo che sia il martedì prima della Settimana Santa, no? E dove appunto le nostre letture saranno un po' più orientate al cammino quaresimale. Quindi adesso vedrò esattamente che cosa proporvi, però sicuramente sono più nel periodo che ci prepara poi alla Pasqua, no? Quindi vorrei proporvi delle letture che ci aiutino. Ora, stasera io vorrei così concludere un po' questa parte sulla ricerca di volti di Dio, no? Attraverso le esperienze di uomini e donne narrate dalle Sante Scritture, ancora fermandoci su Elia e in particolare su Eliseo e il suo discepolo, nel senso che nel capitolo 19, la volta scorsa vi ricordate ci eravamo fermati nel capitolo 19, no? Con Elia che fugge dopo che Gezabele gli ha promesso morte, dopo aver ammazzato i 450 profeti di Baal che non gli aveva chiesto il Signore di farlo, e quindi lui fugge, va verso l'Oreb, siamo al capitolo 19 del primo libro dei Re, e vive quella esperienza forte che abbiamo, sulla quale ci siamo fermati, no? Di questo Signore sempre nuovo. Vi ricordate, era un elemento che cercavo anche di commentare, no? Proprio questo Signore, ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, ci fu il vento, vi ricordate? E tutte manifestazioni che richiamavano l'Oreb, cioè nell'esperienza di Esodo 19, cioè quando Israele, ai piedi della Santa Montagna, grazie poi all'intercessione, all'intermediazione di Mosè, avevano fatto alleanza con Dio, con questo Dio che appunto si rivelava, si manifestava, no? Delle epifanie di Dio nel fuoco, nel vento, eccetera, eccetera. Allora, questo fatto di dire c'è il vento, ma il Signore non era nel vento, c'è il fuoco, ma il Signore, il terremoto, ma il Signore non era nel fuoco, ci fu, no, una voce di silenzio sonante o di silenzio sottile, come diverse traduzioni tentano di esprimere queste parole ebraiche, e allora Elia comprende che lì c'è il Signore, un Signore sempre nuovo, un Signore sempre nuovo. E allora il Signore gli chiede cosa fa lì Elia, Elia gli dice tutta la sua ansia, tutta la sua paura, sono rimasto solo. Il Signore gli dà dei compiti e gli dice: bene, ungerai Eliseo come tuo sostituto. Allora Elia fa questo, e nel versetto 19 viene detto che partito di là Elia trovò Eliseo, figlio di Safat, costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elia, passandoli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, e poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia entrando al suo servizio. Vedete, una scena di chiamata. Tra l'altro con questo gesto, no, di gettare il mantello, cioè il mantello di Elia, e come sappiamo che simboleggiava, no, cioè anche la sua funzione profetica, e che pensate, fra l'altro mi viene in mente questa cosa del simbolo del mantello, pensate che sotto la dominazione romana al tempo di Gesù il mantello del sommo sacerdote del Tempio era custodito dai romani, nel senso che questo mantello, che doveva essere anche molto bello, però aveva un valore simbolico così forte che quando il sommo sacerdote lo metteva, agli occhi del popolo acquistava il sommo sacerdote una forza, no? Che i romani avevano paura che il sommo sacerdote con questo mantello, come dire, potesse creare problemi, chiamare alla rivolta, eccetera, eccetera. Per cui il mantello lo tenevano i romani e lo davano al sommo sacerdote solo in occasione delle feste e poi se lo riprendevano. Allora, questo per dire, no, il simbolismo del mantello che copre e dà no, importanza, da, vediamo anche, no, in alcune cerimonie ancora oggi, anche nella chiesa, dove ci sono quelli che si mettono i mantelli, no, cioè, eccetera, le confraternite o altre cose del genere. E allora, ecco, Elia che fa questo gesto che per Eliseo è comprensibile, no? Cioè il mantello lo copre, lo mette su di lui e lui si ritrova a essere chiamato da un profeta al discepolato. Notate come questo brano ci fa ripensare a delle chiamate evangeliche. Cioè, vi ricordate Gesù che passando lungo la riva, no, del lago, del mare, dice Marco, vide dei giovani, delle persone, dei pescatori che riaspettavano le reti e li chiamò, ed essi subito, lasciato, no, il loro padre Zebedeo, lo seguirono. Questi brani ritornano poi nei racconti evangelici, come anche notate quando Eliseo dice, corse dietro Elia dicendogli andrò a baciare mio padre e mia madre e poi ti seguirò. Che cosa vi fa pensare, che cosa vi fa risuonare dentro? Vi ricordate quello che va nel Vangelo di Luca, va da Gesù dicendo ti seguirò Signore, concedimi prima di andare a salutare, no? Eccetera. E Gesù in quel caso è ancora più esigente, no? Perché qui Elia gli dice vabbè vai, e Gesù dice lo metti in crisi, vabbè c'è tutto un altro senso sul quale non ci fermiamo. E allora il discepolato e la sequela. Ora noi andiamo avanti e andiamo nel secondo libro dei Re, dove andiamo al, ecco qui, vediamo se lo trovo, capitolo 4, no, scusate, un attimo soltanto, voglio fermarmi, ecco, sulla morte di Elia, questa morte molto particolare, molto strana. Allora dice, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Attenzione, è la morte di Elia, però la scrittura non parla di morte, parla di salita al cielo in un turbine. Tra l'altro Elia è uno di quei pochi personaggi nell'Antico Testamento di cui esplicitamente non si dice che muoiono. Il primo di questi, per esempio, è Enoch, forse avete sentito, è uno dei cosiddetti patriarchi antidiluviani, e di lui si parla nel capitolo 5 della Genesi. E si parla di lui all'interno di una genealogia, quelle genealogie che noi facciamo tanto fatica a leggere, perché ci dice che quello generò, visse tanti anni e generò quell'altro che visse tanti anni, eccetera, poi morì, eccetera. E all'interno di tutti questi nomi così difficili si parla di Enoch, e di questo Enoch è l'unico che si dice per due volte di tutta questa lista nel capitolo 5 di patriarchi antidiluviani, è l'unico di cui si dice camminò con Dio. Per ben due volte camminò con Dio. E poi si dice e non fu più, perché il Signore lo prese. Non si dice morì, ma non si dice morì. Come anche di Elia, non si dice morì, si dice salì al cielo in un turbine, no? Questo già all'inizio ci viene detto, cioè quasi come a dire, vedremo poi per Elia, ma intanto per Enoch, no? Chi ha camminato con Dio nella sua vita, e per ben due volte lo si dice, e ha dato a Dio la sua vita e la sua morte. Cioè, di Dio non è solo la sua vita, è anche la sua morte. E allora in qualche modo è con Dio, lo ha preso, è con Lui, anche la sua morte gli appartiene. E allora Elia disse ad Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel. Eliseo rispose, per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Vedete, Elia, che sente che la fine si avvicina, dice al suo discepolo, rimani, il Signore mi sta chiamando lì, è una pietosa bugia, non vuole coinvolgere il suo discepolo. Però Eliseo intuisce e gli dice appunto, guarda, non ti lascerò. Scesero a Betel. I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero, non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa? Ed egli gli rispose, lo so anch'io, tacete. Vedete, lo sanno perché sono profeti? Probabilmente lo sanno anche perché lo vedono. Cioè, anche noi ci accorgiamo, senza essere profeti particolarmente, no? Ma anche noi a volte ci rendiamo conto delle persone e conosciamo che sono verso la fine della loro vita, no? Elia disse, Eliseo rimani qui perché il Signore mi manda a Gerico. Vedete, ci prova di nuovo a lasciare il suo discepolo, no? Ed egli rispose, per la vita del Signore, per la tua stessa vita, non ti lascerò. E andarono a Gerico. I figli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero, non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa? Rispose, lo so anch'io, tacete. E queste ripetizioni sono un po' tipiche della narrativa biblica, dello stile narrativo biblico. L'abbiamo già visto qualche altra volta e penso che di averlo anche sottolineato, no? La Bibbia dice e ridice, lo dicevo forse la volta scorsa, no? E allora Elia disse, rimani qui perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose, per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. E procedettero insieme. Attenzione, Betel, Gerico, il Giordano e il cammino inverso a quello che il popolo aveva fatto entrando nella terra. Il popolo entrando nella terra era passato per il Giordano, per la prima cosa aveva conquistato Gerico e poi erano andati fino a Betel. E lui sta andando fuori dalla terra. E allora 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là. Loro due passarono all'asciutto. Anche qui ci ricorda il passaggio del Mar Rosso. Quindi, però attenzione, è un cammino dall'altra parte, a riproso. Sta uscendo dalla terra. Tra l'altro anche questo è interessante perché andare fuori dalla terra e morire fuori dalla terra è un po' come sarà per Mosè, come è stato per Mosè, no? Vi ricordate Mosè muore fuori dalla terra, no? E che normalmente lo cogliamo come una punizione che Dio ha fatto a Mosè di non farlo entrare nella terra. In realtà è un servizio che Mosè fa al suo popolo. Per ricordare che al popolo che sta entrando nella terra promessa, che sì quella terra che Dio promette, ma quella terra è sacramento di tutta la terra. Cioè, quella è la terra promessa per scoprire che fidandoti di Dio e imparando a vivere sulla sua parola nelle relazioni con Dio e con gli altri, scopri che ogni terra è la terra promessa. Che pure io ci sono andato tante volte e se Dio vuole ci tornerò presto. E non è che quella terra è la terra, quello purtroppo a volte lo pensano i fanatici, i fondamentalisti, no? Che, come dire, questa è la terra che Dio ci ha dato, quindi fuori tutti quanti e rimaniamo solo noi. No, e quella è una terra come tutte, no? Ma lì il Signore ha voluto dire qualcosa che ha a che fare con tutte le terre, imparando a vivere quella terra come promessa di Dio, come dono di Dio da condividere con gli altri. E allora, appena furono passati, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te. Elia rispose: due terzi del tuo spirito siano in me. Egli soggiunse: tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Interessante, no, questa cosa. Il maestro che al suo discepolo, un po' come il padre che ha accompagnato, ha fatto crescere il proprio figlio, discepolo, sentendo che sta per andare via e sta per essere preso dal Signore, gli dice: che cosa vuoi che io chieda al Signore per te? E lui chiede il doppio di quello che avrebbe avuto diritto, cioè nel senso che un terzo era la parte che il figlio primogenito poteva ricevere, gli altri due terzi erano per gli altri figli, e lui ne chiede il doppio. Tanto è vero che Elia dice: hai chiesto una cosa difficile, pretendi tanto, no? E gli dice: se mi vedrai, questo ti sarà concesso da Dio. Ora attenzione a questo passaggio, perché per molti studiosi della Bibbia questo brano sta sotto l'ascensione del Signore. Perché anche lì l'ascensione noi lo vediamo un po' come, no, Gesù che viene, no, assunto in cielo, sale fisicamente. Qui l'autore, Luca, ha proprio questo brano, no, dove anche lì Gesù viene preso da Dio. E che cosa ci viene detto nel racconto dell'ascensione? Che i discepoli stavano lì a guardarlo, a fissarlo, e non si staccavano dal fissarlo. Tanto che vi ricordate che due uomini in bianche vesti vanno da loro a dirgli: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Quel Gesù che avete visto salire in cielo ritornerà come vi ha promesso. Avete visto? Cioè, e quindi vi sarà dato lo Spirito. Così come, no, qui Eliseo, Elia gli dice: se mi vedrai ti sarà dato lo Spirito, i discepoli, vedendo Gesù salire in cielo, no, hanno ancora la risposta positiva che lo Spirito sarà dato a loro. Lo Spirito di Dio, di Gesù, sarà dato loro. E allora, mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e i suoi destieri, e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Questo carro di fuoco è un'immagine del fuoco, della passione, dell'amore di Dio che ha bruciato la vita di Elia, che ha coinvolto la vita di Elia. Ricordate che qualche incontro fa avevo cominciato proprio da quel testo del Siracide dove si parlava di Elia, no? Che e si parlava di questo fuoco che ha connotato, no, in maniera così determinante la sua vita, no? Il fuoco dell'amore di Dio, il fuoco della gelosia di Dio per il suo popolo, gelosia di Dio che, come sappiamo, nell'Antico Testamento diverse volte si dice: io sono un Dio geloso. Un Dio geloso, Noi normalmente abbiamo un po' di fatica a leggerlo perché, diciamo, geloso. Sapendo i casini che la gelosia crea tra di noi, parlare di un Dio geloso. Però dall'altra parte, se ci pensate, grazie a Dio che Dio è un Dio geloso. Cioè nel senso che lui non vuole spartirci con gli idoli. Che è stata poi la vicenda centrale che abbiamo letto, no, in questo scontro con i 450 profeti di Baal. Perché vedete, noi il problema tante volte è che non necessariamente pensiamo di rinnegare Dio, ma nel senso che aggiungiamo a lui, nel nostro cuore, altri dei, che sono gli idoli. E allora è quello che Elia diceva al popolo, no? Fino a quando zoppicherete, cioè un po' camminate, no, con Dio, un po' camminate con gli idoli, è un po' come, no, l'immagine, ricordate Gesù per entrare a Gerusalemme, no, nella città, cosa prenderà? Prenderà un'asina. E un puledro figlio d'asina, ci dicono i Vangeli, no? E sappiamo, cioè, che normalmente adesso i re della terra, i vari presidenti e dittatori hanno i loro jet privati, hanno loro mega macchine, no? Ma una volta i re, di cui abbiamo magari le statue anche nella nostra città, non vengono mai rappresentati su un'asina, no? Sarebbe un re burla, cioè. In Piazza Umberto c'è la statua del re Umberto, che sta lì su un poderoso cavallo, perché i re una volta andavano sui cavalli. I cavalli erano, anche vedremo, no, tra poco, nella Bibbia, i cavalli e i cavalieri. Pensate, no, che i crociati all'inizio la loro forza stava proprio in questo combattere. Con questi cavalli così forti, no? Uno accanto all'altro con le loro armature, ed erano, no, un'orda irresistibile che sbaragliava gli eserciti nemici. E allora è interessante che Gesù sceglie per entrare da re a Gerusalemme un'asina. E questa, l'asina nella Bibbia è come lo è nella vita, un animale mansueto, è un animale da carico, lo metti lì, lo carichi, lo porti, no? Eccetera, un animale mansueto. E allora Gesù sceglie un'asina, a differenza dei re della terra che scelgono i cavalli. Ora, attenzione, se noi incrociamo un'asina con un cavallo, viene fuori un mulo, che è un animale sterile. Come all'uomo che unisce Dio e gli idoli. Queste mettere insieme, no, il Signore con le idolatrie, porta alla morte, la sterilità. E allora, ecco, prese il mantello che era caduto Elia e percosse le acque, dicendo: dov'è il Signore Dio d'Elia? Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Vedete, Elia esce e muore fuori dalla terra, come Mosè che muore fuori dalla terra. Elia rientra nella terra a compiere la sua missione per il popolo. Se lo videro di fronte i figli dei profeti di Gerico e dissero: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui, eccetera, eccetera. Ora, il brano che voglio leggere, nel senso che poi nei capitoli successivi ci sono diversi racconti di Elia, e in particolare quello che citavo la volta scorsa, vi ricordate del brano molto simile a quello che già Elia vive con quel ragazzo che a un certo punto muore, vi ricordate, ed Elia gli ridà la vita, no, salendo su di lui, eccetera, eccetera. Lo stesso episodio, ancora più intenso narrativamente, e nel capitolo 4. Ora, però, il capitolo sul quale voglio fermarmi è il 5, dove si parla di Naaman. Naaman è un personaggio che verrà citato anche da Gesù, quando appunto Gesù dirà che al tempo di Eliseo, no, furono guariti, fu guarito Naaman, che era uno straniero, eccetera, eccetera. E poi si parla appunto anche della vedova di Sarepta, così. Ora, Naaman ci viene detto che era un comandante dell'esercito del re di Aram ed era un personaggio autorevole presso il suo signore stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Vedete, Naaman non è un ebreo, gli aramei, il regno di Aram è l'attuale Siria, e quindi ci viene raccontato di quest'uomo, un generale, uno che aveva compiuto anche delle battaglie vittoriose, no? E così. Tra l'altro autorevole e stimato presso il suo signore. Ma quest'uomo prode, vedete, continua il narratore a dirci che era un uomo di valore, prode, stimato, eccetera, però a un certo punto ci viene detto che era lebbroso. Allora, noi sappiamo che la lebbra nella Bibbia è la malattia da una parte come la conosciamo e allo stesso tempo non si capisce bene cos'è, nel senso che a un certo punto si parla anche di una lebbra dei muri, ha una connotazione sicuramente legata al peccato, tant'è vero che ricordate che anche Gesù quando guarisce dei lebbrosi nei Vangeli li manda dal sacerdote, perché il sacerdote doveva verificare che fossero guariti realmente. E questo permetteva di rientrare nella convivenza civile, cioè no, i lebbrosi venivano allontanati, e soprattutto nel Tempio. Quindi c'era una dimensione anche proprio di peccato legato alla lebbra, un po' perché nell'antichità, e noi lo sappiamo anche nella Bibbia, viene fuori, anche il male fisico era legato al male morale, della serie che se tu avevi un problema fisico era perché appunto o avevi peccato tu nel grembo oppure pagavi il peccato dei tuoi genitori. Ricordate il cieco nato, il racconto del cieco nato nel Vangelo di Giovanni. Ora, la lebbra è anche proprio una malattia che ha una risonanza simbolica legata al peccato. Io non ho mai incontrato una persona lebbrosa, ho solo le immagini, penso come diversi di voi, delle giornate per i lebbrosi che si facevano, si fanno ancora, forse, no? Ci sono delle associazioni che ancora aiutano le persone affette da questa malattia e c'erano le foto di queste persone, no? Con la perdita di pezzi di vita, no? Eccetera. E quindi come qualcosa che spacca, che divide, come il peccato spacca, lo stiamo vedendo drammaticamente, no, a livello di questa grande tragedia che sta avvenendo, no, qui in Europa, e allo stesso tempo anche nel micro, cioè vediamo come il male rompe relazioni, ci rompe dentro. Pensate anche a quello che, perché poi il passare degli anni, come dire, che ha anche delle problematiche, comunque, cioè ci sono anche delle cose che magari, come dire, esperienze che abbiamo fatto, sbagli che abbiamo commesso e che magari, immaginate, sappiamo, magari abbiamo anche, come cristiani, confessato delle cose che abbiamo vissuto, di cui noi ci sentiamo di aver sbagliato, di aver fatto dei peccati, abbiamo ricevuto il perdono, ma dentro di noi continuano a... No. Allora, quest'uomo si portava dentro queste spaccature. mortali, perché la divisione porta alla morte. Ora, attenzione, però questo qui era, la sua situazione era nascosta. Nel senso, vedremo, alcuni lo sanno, però gli vogliono bene, lo coprono. Ora, bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Vedete le vicende del mondo, le vicende conflittuali, di scontri, di peccati. A quel tempo, tra l'altro, che noi vediamo, no, diciamo, l'Antico Testamento, erano violenti, eccetera. In queste scorribande magari ci scappava un morto, due morti, quello che vediamo che in un giorno quanta gente si può ammazzare oggi, no, ci fa dire non siamo così più progrediti, no, rispetto all'antichità. Ora, in queste vicende una ragazza appunto israelita finisce al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: o se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra. Vedete, è interessante, perché quello che normalmente riusciamo a tenere nascosto a persone più nel nostro lavoro, persone che sono importanti rispetto ad altre persone importanti, i servi che sono in casa, dato che non contano niente agli occhi dei loro padroni, perché se poco poco si provano a dire una cosa a questi, sanno tutto. Per cui questa ragazza dice alla sua padrona: nella mia terra c'è un uomo di Dio che potrebbe risanare il mio signore. Naaman andò a riferire al suo signore. La moglie lo dice al marito, no? E naturalmente quando c'è in mezzo la vita, ogni tentativo va fatto. Naaman va dal suo signore, vedete, anche il re che gli vuole bene, lo copre, per cui lui gli va a dire questa cosa e il dice: la ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. Il re di Aram gli disse: va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Vedete, gli vuol proprio bene, lo stima, cioè, perché lo incoraggia e si gioca. Dice: guarda, ti faccio una lettera di raccomandazione, di mio pugno, così tutto può servire, naturalmente, no? E allora partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Interessante, no? Perché lui pensa: andrò lì, quest'uomo di Dio mi salverà, dovrò, costi quello che costi. No, voglio dire, lo vediamo drammaticamente, no? Nella sofferenza di tanta gente che va nel nord o all'estero, no? Spendendo fortune nella speranza giustamente di poter vivere, no? Di non morire, costi quello che costi. E allora dice: portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me. Allora lui arriva al re di Israele, consegna la lettera che avrebbe dovuto, nella logica del re di Aram, facilitare le cose, e in realtà le complica, perché il re di Israele, letta la lettera, si stracciò le vesti. Cos'era il gesto di stracciarsi le vesti? Che tra l'altro noi ricordiamo, perché il sommo sacerdote davanti a Gesù, vi ricordate, si straccerà le vesti. Lo stracciarsi le vesti era, come dire, un gesto della serie: non ti reggo più, basta, abbiamo rotto, In una discussione, quando proprio tu arrivi al punto di dire finiamo la discussione, su questo punto siamo proprio nemici, abbiamo rotto. Allora, e pensate che questo gesto nel libro del Levitico viene proibito al sommo sacerdote, perché il sommo sacerdote non poteva rompere né con Dio né con il popolo, per cui il sommo sacerdote non poteva fare questo gesto che poi davanti a Gesù farà. E allora vedete, giustamente noi possiamo avere anche un po' di comprensione per questo re di Israele che, vedendosi arrivare un generale, viene a scoprire che è lebbroso, perché glielo dice lui, la lettera del re di Aram che gli dice guariscilo, non so voi, ma al posto suo io veramente mi sarei detto guariscilo, come faccio questo? Sono mica Dio che posso dare la vita e la morte. E vedete, dopo lo sbalordimento, no, di dire ho capito, è un trucco. È un trucco, no? Mi sta mandando un lebbroso sapendo benissimo che io non posso guarirlo, dicendomi guariscima per scatenare una guerra. Cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciate le vesti, vedete il re che si straccia le vesti, è una cosa, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e col suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo con i suoi cavalli e con il suo carro. Notate, no? Cioè, qui risuona la forza. È un militare, è un generale, è pieno di soldi, c'ha gli amici potenti, no? E c'ha tutto, no? Gli sta mancando la vita perché sta crepando dalla lebbra, però è un potente e arriva con i suoi carri e i suoi cavalli. E allora dice, e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli, va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo, ecco, io pensavo, certo, verrà fuori, stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse la Banà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per essere purificato? Si voltò e se ne partì ad Irak. Che casino, questa storia è, se, da una parte sembra, no? In realtà si complica come le vicende umane, si complica. E notate, no? Intanto si indigna perché quest'uomo di Dio, a cui lui è arrivato con i suoi carri e i suoi cavalli, con i suoi talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro, 10 mute, generale, la lettera del suo re, arriva lì e questo uomo di Dio non esce neanche di casa. Gli manda un servo e gli dice, c'è il Giordano, lavati 7 volte, c'è della serie, lavati bene. A me, dice Naaman, a me, io. No. Cioè, questo, ma lui non sa con chi sta parlando. E se è una questione di soldi, io posso pagare tutto. E c'ho anche gli amici potenti. Su un punto dobbiamo dargli ragione, che le acque della Banà e del Parpar, che sono i fiumi di Damasco, sono migliori del Giordano. Qualcuno di voi ha visto il Giordano e sa che è una cosina, cioè, lo era allora e lo è ancora adesso. Su questo Naaman ha ragione. Sul resto, no, vedete, questa logica che dei potenti e che vogliono essere trattati da potenti. Pensate, no? Io mi aspettavo che lui verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio. Avrebbe fatto una bella messa di guarigione, di quelle dove i canti, alleluia, alleluia, gloria al Signore, gloria a tutto quanto, no? Cioè, molto, no, con tutti i gesti, coreografia. Cioè, questo mi dice, mi manda un servo a dirmi, là c'è il Giordano, lavati. Stiamo scherzando. Pensate, anche tante volte, no, come dire, in questi santoni e santone per cui speriamo salvezza, c'è anche tanto di coreografia pseudo-religiosa. E di cui uno ha bisogno, no? Perché... E allora che succede? Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto bagnati e sarai purificato. Vedete, i servi continuano a essere persone che non contano niente agli occhi dei potenti e che sono i più ragionevoli. Perché gli dicono. Se ti avesse chiesto, no, ti avesse chiesto, guarda, tu adesso per guarire devi fare 7 volte da qui a Gerusalemme sulle ginocchia, 7 volte la scala santa, risalire, riscendere con candele, con altre cose, uno l'avrebbe fatto. Ti sta dicendo, provaci, no? E allora egli scese e si immerse nel Giordano 7 volte, si immerse bene, secondo la parola dell'uomo di Dio, si affida alla parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo, egli era purificato. Vedete, in questo racconto, così, no, con questi intoppi, cioè, si scontrano, come dire, la logica del mondo, potremmo dire così, la logica mondana, la logica, quando si dice mondo si dice la logica dell'uomo senza Dio, che pensa che la salvezza, la vita, si deve in qualche modo guadagnare, si deve pagare. E dall'altra parte c'è la logica della gratuità di Dio, che è portata avanti da coloro che agli occhi del mondo non contano niente, i servi. Una parola che ti invita semplicemente a provare ad affidarti e a provare a viverla. Così. E che ti viene data semplicemente perché Dio ti vuol bene. Ed è gratuita. Vedete, il problema è che nel nostro mondo le cose gratuite non le vuole nessuno. Non le vuole nessuno, no. Cioè, quando nelle nostre case, non so, abbiamo degli oggetti, delle cose, no? Allora vengono delle persone e li facciamo vedere, ci viene da dire, guarda, sai quanto mi è costata questa cosa? No. Oppure anche magari un titolo di studio o qualcosa che sai quanta fatica, eh? Perché le cose nelle quali noi abbiamo lavorato, conquistato, quelle valgono. Le cose che ci vengono regalate o sono una fregatura, no? O non servono a niente. Perché nessuno dà niente per me. Nessuno dà niente per me. Pensate, poi nella nostra logica sempre di sdebitarci, no? Per cui se qualcuno ci fa un dono, noi subito pensiamo a quando sarà il suo compleanno, quando sarà per ridare, no? Perché mai quello mi venga a dire, io ti ho fatto un regalo, e tu? Mai mi si venga a dire questo. E allora qui l'intoppo sta proprio nel fatto che fin tanto che Naaman rimane nella logica del potere, non sarà salvato. Sarà salvato quando si affiderà, no, alla parola di un servo, e non a caso Gesù si è fatto servo. E allora tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò, adesso può entrare. Vedete, prima non aveva senso incontrarlo. adesso può entrare. E stette davanti a lui dicendo, ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra, se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Vedete? Cioè, uno magari poi comincia un cammino di conversione, ma poi, sai, bisogna cambiare anche tutta una mentalità che non è automatica. Per cui la prima cosa che Naaman dice, vero, ho incontrato il Signore, accetto un dono del tuo servo, no? E allora quello gli disse, per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò. L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. È forte questo, no? Che Eliseo sa benissimo che quello che è accaduto è l'amore di Dio. Lui ha solo detto una parola, ma chi dà la vita è il Signore che lo dà in gratuità, e lui non prende niente. Non prende niente. E quello insiste e Eliseo dice no. Allora Naaman disse, se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanto ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Bello questo, no? Allora Naaman dice, vabbè, lo capirò, io volevo, sai, un grazie, ma dici proprio di no. Allora permettimi di portar via della terra, di questa terra, perché io voglio pregare su questa terra, perché in questa terra ho conosciuto il vero volto di Dio. Però, il discorso si complica sempre, però il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Quale azione? Quando il mio Signore entra nel tempio di Rimmon per prostrarsi, si appoggia al mio braccio e anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon, mentre egli si prostra nel tempio di Rimmon. Il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Attenzione, che cosa sta dicendo Naaman? Naaman sta dicendo, però Dio mi perdoni, perché io tornando al mio lavoro, alla mia vita, sono vicino al mio re. E il mio re, quando entra nel tempio del dio Rimmon, che io ho capito che non è un vero dio, no? Però io sono accanto a lui, e lui si prostra, e io, che sono accanto a lui, dato che sono il suo generale, devo prostrarmi con lui, no? Il Signore, no, perdoni questa cosa. Allora, qui voi già vedete cosa dice, però lasciate, no, seguitemi, non state lì a vedere. Ma che cosa gli avremmo detto se ce l'avessi chiesto a noi? Cioè, nel senso che qualcuno, magari, sai, qualcuno avrebbe detto, no, la testimonianza. Cioè, della serie, tu adesso hai incontrato il vero Dio, tu torni nel tuo paese e sarai missionario del vero volto di Dio presso i tuoi, no? E devi testimoniare fino al sangue. Per cui se a un certo punto, no, ti prendono, tu devi essere un testimone martire. Vedi, ti faremo anche santo e sarai, poi avrai una bella edicola con una bella statua, ti faremo anche la festa, eccetera. Eliseo, uomo di Dio, e gli disse, vai in pace. Come? Come? Eliseo gli dice, vai in pace, tranquillo. Ma ci sarà questa cosa? Vai in pace. Che cuore grande, no? Attenzione, Antico Testamento. Questo sta più avanti di tanti preti e laici, perché non sono solo certi preti che sono iper, anche i laici, siamo tutti coinvolti. E, ma dire, vabbè, ha incontrato il Signore, quello conta, poi ci sono delle cose che vedrai, non importa. Ha incontrato il Signore, quello importa. Vedete, è bellissimo questo passaggio. No, per noi che tante volte vogliamo, no, la perfetta dottrina, aderenza, morale, eccetera, eccetera, e dove sappiamo che a volte ci sono tante situazioni complicate che non sono risolvibili facilmente, forse alcune non si risolveranno mai, eccetera, ma che uno incontri il Signore. E poi in quello si vedrà. Si vedrà. È molto bello. E vi invito, io mi fermo, ma vi invito poi a leggere il finale di questo capitolo, perché è interessante che c'è un servo di Eliseo che penserà di approfittare dell'offerta che voleva lasciare Naaman, senza dire niente ad Eliseo, per cui correrà verso Naaman dopo di nascosto e gli dirà: il mio capo ha cambiato idea, lasciagli qualcosa, e prenderà questi soldi. Capite? Cioè, interessante, un discepolo di un servo di Eliseo che però non ha il cuore di Eliseo. E poi alla fine verrà fulminato, si saprà questa cosa e creperà. Quindi, cioè, poi, vabbè, questo è. Però è interessante, ecco, no? Queste vicende, questo cuore grande, no? Che già rivela il cuore di Dio. Bene, continuiamo a pregare per la pace e non ci stanchiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona serata a tutti. Vi ricordo allora, martedì prossimo non ci vediamo, ci vediamo il 15 con letture in preparazione alla Pasqua. Buona serata a voi. Ciao.